Abbiamo direi 10 minuti, un quarto d'ora per interventi, domande, prima di andare alle conclusioni. Sapete che la sala chiude alle 11, quindi abbiamo dato la parola a Maurizio. Prego, è meglio che vieni qua.
Ma parlo forte. Senta, volevo chiedere se da voi risulta che quattro navi di russi stanno viaggiando verso la Siria per portare 30.000 soldati e 1.000 carabinieri, e la stessa cosa stanno facendo i cinesi. Si sente?
Sì. Poi rispondiamo.
Se ci sono altre domande, ma anche interventi, valutazioni.
Forse è meglio.
Vuoi venire qua?
E che portano anche quei diritti libertà delle donne, i diritti alla libertà e i diritti umani delle donne. Ecco, in questo caso poi rispetto alla Siria non abbiamo nessun tipo di relazione, se non occasionalmente con donne siriane che abbiamo incontrato o abbiamo ascoltato in iniziative pubbliche. Non è una relazione questa, è semplicemente una conoscenza di posizioni, eccetera. E, ecco, quindi questo naturalmente già è un handicap per noi, perché diciamo ci dobbiamo fidare di quelle che sono le analisi geopolitiche che secondo noi sono parziali, sono limitate e spesso sono viziate tra virgolette da posizioni politiche che sono del proprio paese, cioè si parte da posizioni politiche del proprio partito, del proprio riferimento ideologico, eccetera, no? Quindi insomma queste sono cose che ci portano anche a fare un po' di tara rispetto a quello che viene detto, no? Però diciamo che come lei, come la compagna che mi ha preceduto, sono perché si dia dignità all'opposizione. Non si può dire che cioè non si può dire che si dia la libertà dei popoli all'autodeterminazione dei popoli e poi non dare dignità a chi si ribella. Io non credo che si possa, che sia né corretto né rispondente a verità dipingere la situazione siriana sotto Assad come una situazione molto, molto positiva, molto buona per la popolazione, come è stato fatto. Evidentemente ci sono delle cose che non vanno e non si possono attribuire soltanto ai partiti politici che sono in opposizione all'interno dello stesso governo, ma vanno attribuiti anche alla situazione reale della popolazione. Quindi dare dignità all'opposizione secondo me è molto importante, quindi non avere una posizione drastica a favore del regime di Assad. Credo che in tutti questi anni, anche prima di Assad, ci sia stata una capacità diciamo molto, molto forte anche del governo del padre di Assad di reprimere le opposizioni, di reprimere anche parti dei partiti che si sono formati, che si erano formati, perché c'era l'opposizione. Quindi voglio dire, queste sono cose importanti da dire e che ci servono per l'analisi. La questione palestinese è una questione importante anche sul tappeto. Io non credo che si possa dire così bene dei vari regimi siriani quando la popolazione palestinese che è lì presente da 63 anni e ancora negli anni profondi. Insomma, ci sono dei problemi da affrontare anche da questo punto di vista. Non credo che possiamo analizzare le cose soltanto guardando, usando il metro dell'antiimperialismo occidentale. Ecco, secondo me è un metro, è un prisma attraverso il quale guardare che deforma le analisi, così come deforma l'analisi sulla guerra della Jugoslavia, che salva la Serbia. Che
adesso è decimata, quindi va bene.
Addirittura vedo lì un libro che nega che il genocidio di Srebrenica.
Lei l'ha letto, signora? Lei l'ha letto questo libro?
Beh, insomma, lei non l'ha letto, però.
Vabbè, però.
No.
Possono interpretare la realtà e soprattutto non danno senso, non dare importanza alle popolazioni e a tutte le componenti della popolazione. Poi sono d'accordo che le analisi dei media siano delle analisi che trasformano e modificano e danno una visione sbagliata delle cose, data anche delle secondarie, quando si divideva la gente le varie linee tra le regioni e robe varie. Ma è così si interpreta anche la realtà della Siria. Sono d'accordo su questo. Cerchiamo di fare di dare un'interpretazione corretta.
Io vi chiederei solamente però di stare su cose brevi, se no, no, se no poi non no. C'era.
Vieni qua. Vieni al microfono, però. Una cosa di storia,
no, anche perché una domanda semplice. Rispetto a un video che ho sentito adesso, quando la premessa è io non conosco una situazione, non conosco, non rapporti, non conoscenza, non so. Però, contrariamente a quello che sono stati gli interventi che abbiamo suggerito, che erano supportati da dati, numeri, evoluzione storica, a me non sembra che sia stata parziale, non più di quanto sia una lettura, insomma, un'opinione piena di persone anche che ovviamente sono parziali, ma come non sono da dati. Mi sembra solo che se io prevedo il credito che non conosco una situazione, però l'opinione che stavate
l'abbiamo detto,
non puoi parlare tra di voi, non è per
capire. Mi piacerebbe che, insomma, che questa posizione
sia definita
nel momento in cui. Va bene,
grazie.
Oh, c'è prima lui e poi no, prima lui e poi.
Sì, brevemente, un paio di considerazioni.
Del tema dei diritti e la protezione del tema dei diritti civili
Io faccio un esempio, qualche anno fa ho provato a coinvolgere ovviamente le giudizie italiane con un pride mondiale a Gerusalemme. Gerusalemme è naturalmente una terra occupata, no? Io mi sono opposto fermamente all'interno del movimento, anche in contrasto per il fatto che i diritti delle persone LGBT fossero messi in contrapposizione con i diritti delle persone palestinesi. Allora, l'uso del termine dei diritti civili, delle analisi, degli strumenti da parte di, io non le voglio definire imperialiste, definiamolo come meglio ci pare, se alcuni termini sono obsoleti e fanno alzare la pelle, usiamo le altre, anche se però di concedere quelli, non è che il vocabolario nuovo può rendere più leggeribile il contesto, però il fatto che venga utilizzato questi elementi per questioni evidentemente economiche, cioè politiche, strategiche, è una cosa che mina lo sviluppo della formazione dei diritti stessi. Quando a me si oppone all'interno del mio movimento il fatto, non so, che Israele afferma, riconosce i matrimoni, che nei paesi palestinesi invece i diritti delle persone omosessuali sono disconosciuti, non è che io nego quel problema, però ritengo che sia un problema culturale, economico. Mi dico, ma voi tenete occupata e segregata a questa terra per anni, vedendo uno sviluppo, avete aiutato la formazione dei diritti, o avete fatto i vostri interessi, e adesso potete usare il tema dei diritti, del fatto che ci sono delle contrapposizioni che non vengono sviluppate come elemento per contrastare questi regimi. Ok? Bisogna cominciare ad avere un approccio costruttivo. Se dobbiamo uscire dall'ideologia e dall'imperialismo, dobbiamo farlo tutto. E io lo affermo, penso di essere uno dei massimi autorevoli dirigenti del movimento dei diritti italiani. E affermo che lo dirò a titolo. Basta usare questi temi dei diritti individuali per sfruttare i popoli, per impedire di sviluppare la propria cultura e per impedire di affermare la loro strada della civiltà. E lo invito soprattutto alle donne nero, non lo statismo da nessuna parte, ma si traveste anche in altre forme lo statismo.
Grazie.
Allora, dunque, io parlo da esperta di Siria intanto. Abbiamo, sono state nominate parole come presidente legittimo non può essere, perché sappiamo che il padre è salito al potere con un colpo di Stato e il regime è stato mantenuto tramite il figlio, oltretutto cambiamenti di legge perché non meno di 40 anni non potevano, non si poteva avere la presidenza in Siria e lasciare la razza teneva meno di 40 anni. È stata cambiata la legge appositamente per farlo governare. Quindi non si può usare il vocabolo governo legittimo, perlomeno per logica grammaticale. E poi ecco, parliamo di opposizione armata, no? Si parla di cosa giustizia alla fine, eccetera, eccetera, eccetera. E la domanda è da dove viene armata questa opposizione, da dove entrano le armi, visto che la Siria è comunque controllata ancora dall'esercito di Assad, ci sono posti di blocco per il quale è difficile non essere fermati ogni ora perlomeno. E quindi voglio chiedo perlomeno se c'è una risposta del tragitto preciso per dove entrano le armi. E mi chiedo se in un anno e mezzo, avendo comunque 80% l'esercito di Assad ce l'ha ancora, quindi c'è, esiste un esercito di Assad, perché in un anno e mezzo non abbia trovato la via di passaggio e non l'abbia bloccata. Oltretutto l'esercito armato, perché non abbiamo parlato delle armi, delle navi e delle armi che sono entrate, io dico da dove sono entrate, perché sono entrate, sono state fatte passare dall'Egitto ed erano piene d'armi, l'ha detto tutte le televisioni internazionali. Abbiamo detto anche di giornalisti all'interno del paese, è vero, ci sono giornalisti all'interno del paese che devono passare tramite le ambasciate, quindi frequentano l'ambasciatore, vanno a cena dall'ambasciatore il giorno prima per entrare e avere l'ok di rimanere all'interno del paese, e se non scrivono quello che fa parte dal regime vengono cacciati fuori. È di oggi quella notizia di parlati dalla Siria, in qualche caso erano giornalisti che l'informazione non è corretta al 100%, perché manca tantissimo di quello che sta accadendo all'interno del paese che non viene raccontato. Questo perché non hanno il diritto di muoversi liberamente. I giornalisti in Siria entrano su autorizzazione delle ambasciate e girano i servizi segreti del regime. Quindi come l'occupo, quindi non avrei la certezza, i crimini che accadono all'interno del paese sono 100.000 volte peggiori di quelli che ci vengono raccontati. Quindi c'è una mancanza di informazione. Parliamo di antiimperialismo e se ha stato sempre fatto i comodi di Israele e i comodi degli Stati Uniti, quindi era un'anella, è un'anella la Siria che ha sempre mantenuto l'equilibrio tra Medio Oriente ed Occidente. E questo spiega anche il ritardo di intervento da parte dell'Occidente, il ritardo del rendersi conto, adesso ci sono solo tante parole ma niente fatti. Questo perché all'Occidente fa comodo, è stato fatto comodo fino ad oggi.